File 6, pagina 37. Il capoblocco del 22 era un boia indefesso, col triangolo verde dei delinquenti, per lo più assassini condannati all'ergastolo, portati lì con la promessa che se si fossero comportati bene, a guerra finita li avrebbero liberati. Eravamo nelle loro mani. Avevano affidato loro la direzione all'interno dei campi, come capi blocco, capi campo, capi fabbrica nei magazzini, che potevano essere utilizzate nei servizi esterni. Il capo del 22 andava avanti e indietro accompagnato dai suoi aiutanti, picchiando per un non nulla i suoi uomini che distingueva a colpo d'occhio. Dava o faceva dare delle botte tremende che prostravano a terra dolorante il malcapitato. Quella mattina toccò a un poveretto che si era fasciato i piedi con un pezzo di coperta lacera e strappata. Lo punirono con tale ferocia da mozzare il fiato a quanti assistettero terrorizzati. Prima di sera l'infelice raggiunse il mucchio del Waschraum. Non che il nostro capo non ci picchiasse. Ci picchiava senza ucciderci. Prima dovevano utilizzare la nostra forza. Sul tardi ci lasciarono entrare in baracca, ammucchiati in un angolo per non sporcare e non disturbare il Block Kelterster. Ci lasciarono dentro un'oretta, poi ci cacciarono nuovamente fuori fino alla conta. Scoprimmo che nel blocco 22 c'era un italiano proveniente dal campo di sterminio di Mauthausen, capitato da noi dopo essere stato in un Arbeitskommando insieme a pochi sopravvissuti. Chiamai Paolo Carpi, il cui padre era stato deportato a Mauthausen pochi mesi prima, e insieme gli chiedemmo notizie di lui. Rispose che quando aveva lasciato il campo, Carpi stava bene. Gli chiedemmo anche dove si viveva peggio. Disse a Flossenbürg, benché anche Mauthausen fosse un inferno. L'indomani fui prelevato, con Angelo Bertani e altri 5 o 6, e condotto alle cucine a sbucciare patate e altri ortaggi per le SS. Le cucine si trovavano in un ambiente in muratura basso e umido, poco aerato. Ogni tanto ci cacciavamo in bocca qualche pezzo di verdura, sfuggendo al controllo del sorvegliante, un detenuto tedesco contrassegnato con un rettangolo rosso. Chiesi che cosa rappresentasse quel segno a un prigioniero che ci portava le patate da pelare e che sapeva qualche parola di italiano. Rispose che indicava gli invertiti tedeschi. Gli domandai allora il significato dei vari triangoli che vedevo sui deportati impegnati nei lavori di cucina. I deportati politici di tutti i paesi, disse, recavano un triangolo rosso, con una I gli italiani, una I lunga gli jugoslavi, una R i russi, F i francesi, RO i romeni, P i polacchi, U gli ungheresi. Due triangoli gialli rovesciati contrassegnavano gli ebrei, un triangolo nero gli zigani e gli asociali. Angelo lavorava di fronte a me e potevo così vedere che il tedesco del rettangolo continuava a girargli attorno. Approfittai di un momento in cui il tedesco si era allontanato per fargli cambiar posto, mettendolo fra me e gli altri deportati italiani. Gli raccomandai di non muoversi. Gli avrei spiegato poi il motivo. Ci riportarono alla baracca per mangiare e un'oretta dopo vennero a riprenderci perché continuassimo il lavoro delle patate fino a sera. Poi di nuovo alla baracca. Le cucine erano di fronte alle docce, da cui le separava il grande cortile centrale, e cui dovevamo passare vicino per rientrare. C'era lì un camioncino, e accanto, buttati per terra, 3 scheletri umani vestiti della sola camicia a righe. Uno di essi ci chiamò. Vadek Polski. La voce era come un lamento. Impietriti, ci fermammo a guardarli. Egli continuava a parlare, ma noi non capivamo, finché un suo compagno gli disse: «Italianski, italianski», ripeté sfiduciato. Ci fissò tutti e si lasciò cadere stremato. Doveva sicuramente averci affidato un estremo messaggio. Quel furgone e il locale delle docce erano stati i primi luoghi da cui i prigionieri anziani ci avevano avvertiti di stare alla larga, perché erano usati anche per gasare i deportati. Poi il tedesco ci urlò qualcosa e ci spinse via. Fu una sensazione orribile che in seguito mi capitò sempre più spesso e alla quale non riuscii mai ad assuefarmi. Sapere che li avrebbero uccisi ed essere impotente ad aiutarli, non poter dir loro nemmeno una parola di conforto, non poter raccogliere le loro ultime parole. La mattina dopo uno di noi aveva raggiunto il mucchio del Waschraum. L'avevo conosciuto a Bolzano. Era così grande e grosso che appena arrivati a Flossenbürg il capo gli aveva tastato i muscoli per sentire se sarebbe stato buono per i lavori nel Block. E invece era già lì, steso insieme ad altri cadaveri sconosciuti: italiani, russi, francesi, polacchi. Chissà, erano tutti uguali ora, tutti morti per conquistare un ideale di libertà e di pace, per conquistare un avvenire migliore per coloro che rimanevano. Caro amico Ugo Suardi, il tuo è stato un triste primato, ma almeno hai sofferto meno. Noi fuori continuavamo a camminare avanti e indietro come anime in pena, a fare le stufe per riscaldarci. C'era un deportato del nostro trasporto che continuava a ripetere, e lo faceva tutti i giorni, che alla fine del mese la guerra sarebbe finita. «Sì, ma di quale mese?» gli chiedevamo scherzando. E lui stizzito: «Vedrete, vedrete!» Verso l'ora della distribuzione della zuppa mi prelevarono con 7 o 8 deportati e ci condussero davanti alle cucine, dove sostavano lunghe file condotte dai rispettivi capò. Gli inservienti delle cucine chiamavano il numero del blocco e subito bisognava prelevare i bidoni della zuppa. Quando chiamarono il nostro numero, il capò, sempre armato di tubo, ci spinse avanti. Abbrancammo i bidoni in 2, uno per parte, e via di corsa verso l'entrata principale del campo e poi a sinistra. Ci fece passare davanti ad alcune baracche. Il peso era enorme per correre. In più, ogni tanto, si perdevano gli zoccoli. Allora ci si doveva fermare per riprenderli e quando succedeva erano botte. Infine ci fece entrare in una baracca. Restammo a bocca aperta per la sorpresa. Era di donne, in piedi o sedute sui castelli, di tutte le età, giovanissime e coi capelli bianchi. Il nostro capo era un polacco e si mise a parlare con la capo blocco, un donnone biondo e robusto. Intanto le più vicine rispondevano alle loro compagne, che chiedevano incuriosite: «Italianski, italianski». Tornando al nostro blocco, cercammo di stabilire chi fossero e ritenemmo che facessero parte di un trasporto di famiglie ebree del ghetto di Varsavia, giunte al campo lo stesso giorno in cui eravamo arrivati noi. Così passò la prima settimana. Nelle lunghe ore trascorse a fare le stufe umane, nel tentativo di difenderci dal freddo, rievocavamo i cibi prelibati che mangiavamo a casa nei giorni di festa. Ci pareva che a casa, prima di essere catturati, si mangiasse da re. Il pane nero ci sembrava buonissimo. Le torte di farina di saggina che preparava mia madre, un nettare. Mia madre, povera donna, da quando lo avevano tesserato, non aveva più assaggiato pane per darlo ai suoi figli affamati. Ognuno di noi illustrava il suo piatto preferito con abbondanza di particolari, finché qualcuno gridava di smettere. «Mi fate aumentare la fame a parlare di pietanze!» Allora si ripiombava nello scoraggiamento più nero. quelle ore del mattino erano interminabili, essendo anche il freddo intenso nelle prime ore dell'alba. La sveglia era verso le 4 e con quei vestiti leggeri e i piedi scoperti, ogni sforzo di riattivare la circolazione con la ginnastica o il movimento risultava inutile. Continuavamo a tremare dal freddo. L'unica cosa che lo alleviava erano le stufe, ma se capitavi all'esterno non servivano. Il sole sorgeva tardi ed era scialbo. Comunque prevalevano i giorni nuvolosi e rigidi. Arrivò la prima domenica. Dopo la distribuzione della zuppa, il Block Helltester ci annunciò che potevamo circolare per il campo. Così con Zappa, Otello, Lupo, Oldani, Donelli, girammo un po' per l'Appelplatz. Vi si giocava una partita di pallone fra deportati, quasi tutti capò. Più avanti suonava una banda composta da prigionieri per allietare i Block Helltester e i vari capò del servizio vigilanza del campo. Notai con stupore parecchi di loro accompagnati da ragazzini ebrei deportati. Mentre rientravamo in baracca, successe un caso che portò un attimo di buon umore. Un giocatore aveva mandato fuori campo il pallone. Otello si sfilò gli zoccoli e lo inseguì per rimandarlo in campo. Scoppiò una risata. Otello ha le gambe storte e gli era capitato un paio di pantaloni stretti e corti. Pareva una comica. Spuntò per noi un'altra terribile alba. Alcune ore dopo capitò un fatto che ci fece ridere, ma nello stesso tempo ci riempì di furore. Il Block Helltester aveva fatto chiamare coloro che avevano depositato valori e cibo alle SS del campo per riconsegnarglieli. Si mise così in fila un gruppo di nostri compagni infreddoliti e nel contempo baldanzosi, nella speranza di riavere i pacchi, in verità molto grossi, consegnati all'arrivo al campo. Il Block Helltester li fece attendere a lungo in fila davanti alla baracca, permettendo così a noi tutti di investirli di contumelie. Aprirono la porta per farli entrare. Senza volere mi ero trovato in prima fila e avevo così fatto in tempo a vedere, mentre entravano, tutti i capò schierati all'interno della baracca e armati di tubo. Sbarrarono le porte. Noi, convinti che uscissero coi pacchi, li aspettavamo. Dopo 5 minuti si sentirono urla di dolore e rumore di percosse. Quando riaprirono le porte, i nostri compagni ne uscirono correndo sotto le botte dei capò. Avevano ricevuto una dura lezione. Non avemmo più cuore di rimproverarli di non aver diviso le loro cose con noi. Alcuni giorni dopo, improvvisamente, dopo la conta, il Block Helltester mi chiamò insieme ad Angelo Bertani, Carlo Trezzi, Pietro Strada, Paolo Carpi, Gianni Riccardi, Beppe, Massimo Carrito, Vincenzo Attimo, un genovese e un paio di giovani di cui non ricordo il nome, tutti minori di 18 anni. Ci misero in fila e via. Salutammo preoccupati i nostri compagni, che facevano cerchio intorno a noi con parole di conforto. Ci condussero, attraverso l'Appelplatz, verso l'entrata del campo davanti alla prima baracca a destra, entrando. Ci ricevette in consegna il Block Helltester, un delinquente comune tedesco sui 50 anni, grigio di capelli, con un gruppo di ragazzi. Ci indicarono le cuccette che ci avevano assegnate nella baracca. Con noi arrivarono i giovanissimi del trasporto del ghetto di Varsavia. Verso sera il capo blocco ci fece un discorsetto in tedesco. Vicino si era tenuto un giovane polacco, anziano della baracca, che traduceva i propri connazionali. In quella baracca non c'erano mai stati italiani prima di allora. Però il Block Helltester scoprì che Paolo Carpi capiva il francese e scovò un interprete francese da cui Paolo, con un po' di difficoltà, riuscì a tradurre quanto segue. Noi eravamo al Block 19, riservato ai minori di 18 anni di tutte le nazionalità. A partire dall'indomani ci avrebbero assegnati ai lavori nelle fabbriche del campo. Il cibo che ci avrebbero dato sarebbe bastato solo a non morire. Attenzione quindi a non perderne nemmeno una briciola. Finché eravamo nella sua baracca, il capoblocco avrebbe avuto diritto di vita e di morte su di noi e avrebbe eseguito personalmente le punizioni per ogni nostra indisciplina. Nella fabbrica, invece, avremmo dovuto obbedire e rendere conto all'Obercapò. Infine ci lasciò andare nella Laftalgist, dormitorio, dove erano allineati castelli, divisa dalla stube, anticamera, da una parete di tavole di legno con due entrate laterali. Appena seduti sulle cuccette, fummo circondati dai giovanissimi di tutta Europa che volevano vedere gli italiani. Qualcuno ci stringe le mani e ci saluta, ma la maggior parte ci spinge, ci chiama Badoglio Macaroni. Finalmente uno zigano, scuro di faccia e di capelli, solo gli zigani, oltre ai tedeschi, avevano il privilegio di portare i capelli lunghi, si fece avanti gridando «Raus! Raus!» e allontanò tutti. A noi disse qualche parolaccia che non capimmo e se ne andò. Ci guardammo in faccia, preoccupati e sperduti. «Coraggio, ragazzi!» esclamò Paolo. «Ormai siamo rimasti soli. Forse è la nostra salvezza!» aggiunse Beppe. Attorno a noi è tutto un chiacchiericcio sommesso, finché gridano «Ruhe, ruhe! Schlafen, schlafen!» «Silenzio, dormite!» L'indomani mattina ci svegliarono le solite grida «Aufstehen! Schnell! Schnell!» «Alzarsi! Presto!» Andammo a lavarci nel Waschraum, a torso nudo, sotto l'occhio vigile del Blockältester. Come sempre, non c'era nulla per asciugarci. Ci mandarono fuori. Ci misero in mano una mischi, gamella, e poi via dietro al segretario. Faceva ancora buio. Il freddo era intenso. Sull'Appellplatz lunghe file di deportati incolonnati per cinque. In testa a ogni fila un capo scandiva il numero della fabbrica. Il segretario ci passò in consegna un capo che gridava «Appellium Elf!» numero 11. Fummo schierati insieme agli altri. A una le squadre uscivano dalla porta principale. Uscimmo anche noi. Pagina 44.